E allora torniamo in voce sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Come annunciato, adesso faremo un collegamento con una compagna che attiva in Marocco e insomma, per continuare un po' quello che facciamo un po' tutte le settimane, cerchiamo un po' di aggiornarci rispetto a quello che succede sia qui in Italia sia un po' altrove, e come si sta muovendo l'Unione Europea, ma anche oltre, rispetto a tutta la gestione delle frontiere e di questi enormi flussi migratori che vanno e vengono. Quindi appunto ci occupiamo adesso di quello che succede nella parte nordafricana e con un collegamento. E ci senti?
Sì, ciao a tutti ragazzi.
Ciao, un saluto. E niente, quindi con te volevamo un po' capire quello che stava succedendo lì in Marocco in particolare e insomma in Nord Africa, insomma, se ci puoi fare un po' un quadro generale della situazione e un po' capire poi nello specifico quali ripercussioni se ci sono dopo i nuovi accordi, per esempio quelli presi tra l'Europa e la Turchia eccetera. Quindi se ci dici un po', ci fai un po' un quadro generale, poi ci facciamo una chiacchierata.
Certo, volentieri. Guarda, come vabbè ci siamo già sentiti un po' di volte, come vi dicevo, quest'ultimo anno in Marocco è particolarmente difficile perché si iniziano a vedere i risultati e gli effetti della svolta securitaria e verso la militarizzazione che si è data appunto alle frontiere tra il Marocco e la Spagna da parte sia di questi due paesi, ma poi ovviamente con la complicità dei desideri dell'Unione Europea, no? E il Marocco per il momento è praticamente bloccato, nel senso che non si riesce quasi più a passare. L'anno scorso, nel 2015, c'è stata la fine di un processo, tra virgolette, di regolarizzazione da parte dello Stato marocchino di tutti i migranti illegali sul territorio, e alla fine di questo processo, in realtà abbastanza fasullo, di regolarizzazione, si è proceduto da parte delle autorità marocchine allo sgombero e alla criminalizzazione ancora più sistematizzata di tutti i migranti appunto senza documento illegale in territorio marocchino. Questo vuol dire nella pratica che sono stati sgomberati e bruciati tutti i campamenti dove i ragazzi stavano al nord del Marocco per cercare di entrare, sia dai muri che dividono le due enclavi di Santa Melilla che altri campamenti sul mare, dove invece i ragazzi si auto-organizzano per cercare di passare verso Tarifa, appunto attraverso lo stretto di Gibilterra. Questa svolta e indurimento che c'è stato ovviamente è stato pattato tra la Spagna e il Marocco già da anni. Sono processi che in realtà hanno delle negoziazioni e una storia lunghissima alle spalle, nel senso tutti questi accordi, come sta accadendo adesso in Turchia, non sono, secondo me non ce ne dovremmo neanche sorprendere, perché appunto sono cose ben pianificate, per cui i governi e le varie istituzioni e agenzie europee ci lavorano sopra per molto tempo. E ovviamente questo stato di chiusura quasi ermetica delle frontiere in Marocco, come risultato, sta avendo quello, prima di tutto nel più immediato, il peggioramento della condizione dei ragazzi che sono bloccati in Marocco, che ormai non possono più neanche regolarizzarsi se volessero in questo paese, che per loro comunque resta un paese di transito. E c'è stato ovviamente un incremento delle rappresaglie, delle violenze verso di loro a tutti i livelli, sia nelle grandi capitali al nord, ma spesso anche appunto nei piccoli campamenti che sono rimasti al di fuori delle città, attraverso l'uso sistematico della violenza da parte delle forze di polizia ausiliarie, ma poi purtroppo per il clima poi di razzismo che è per me al Marocco nel profondo, anche da parte di normali persone che attaccano i ragazzi, gli rubano qualsiasi cosa eccetera eccetera.
Ecco appunto, quando, se, come... scusami se ti interrompo, ma sì. Appunto, quando parli di rappresaglie così, ovviamente a parte insomma quello che è noto che fanno le forze dell'ordine che lavorano lì in zona, ma appunto noi da qui un po' abbiamo letto, sentito di rappresaglie proprio di persone, magari di abitanti di questi, di queste città, di questi posti, che appunto se la prendono un po' con le persone che stanno lì.
Assolutamente, ma questo è importantissimo da visibilizzare, perché ovviamente quando poi parliamo, si connette sempre ad altre questioni, ovviamente quando parliamo di tutte queste devoluzioni illegali, respingimenti a caldo, come si vogliono chiamare, ovviamente una delle condizioni è che la persona respinta non abbia una situazione di pericolo nel paese in cui è respinto. Ecco, Marocco, come poi la Turchia, nello stesso modo, sono esempi di queste cose, perché come dici tu, a parte tutta questa repressione rappresaglia da parte delle autorità e delle istituzioni, i ragazzi sono molto spesso oggetto di attacchi da persone normali che con coltelli e bastoni li prendono. È difficile affittare case, è difficile trovare lavoro, insomma, cioè, è veramente poi una condizione al limite estrema, voglio dire.
Ma poi appunto si parla di, così per capire bene, perché effettivamente questa situazione qui è un po', come dire, il rischio che è sempre dietro l'angolo rispetto poi a quello che succede un po' ovunque, anche qui in Italia, come un po' ovunque ci sono state varie esternazioni di questo, diciamo, chiamiamolo così, questo fascismo dell'ultima ora, insomma. Quindi nel senso, sono gruppi organizzati oppure sono cose estemporanee?
No, ma non credo che possiamo applicare i canoni con cui leggiamo delle cose che succedono in Europa a degli altri paesi che non sono europei. Questo non lo possiamo fare. Si tratta di dinamiche che sono comunque sono permeate, il razzismo alla base, ma che è molto diverso. Non si tratta né di gruppi politici né di gruppi organizzati, ma di tensioni che per tutta la criminalizzazione, per il razzismo che è alla base anche della società marocchina, per ragioni a volte simili ma a volte anche molto diverse da quelle che ci sono in Europa, poi fanno sì che si verificano questi attacchi, ma molto spesso non si tratta di gruppi organizzati, non questo. Ci sono stati degli episodi a Melilla, per esempio, di un gruppo di persone di Melilla che si sono organizzate per andare a fare delle retate contro i minori marocchini che appunto entrano illegalmente a Melilla per cercare poi di passare in Spagna. E lì sì che possiamo parlare di questo tipo di attacchi e retate. In Marocco la situazione è molto più complicata e non sempre, quasi mai legata a questo tipo di organizzazione razzista come la possiamo leggere in Europa, no?
Bene, quindi appunto ci hai, insomma, questo un buon quadro di quello che sta succedendo lì, e appunto tu dicevi che le frontiere in questo momento sono completamente bloccate. Noi qui dall'Italia, insomma, sappiamo abbastanza bene che invece appunto, come esce poi dalle, non solo dalle cronache, ma poi proprio dagli, diciamo, da quelli che sono le varie insomma le varie rappresentazioni istituzionali che parlano di migrazione eccetera, che dicono che appunto è proprio dal Nord Africa che c'è, cioè, il maggior flusso di persone. E, ci sono ancora dei passaggi, come avvengono, insomma, al
sì,
momento?
Sì, no, ma assolutamente, ma anche lì in Nord Africa comunque il flusso di persone che cercano di attraversano continua, ovviamente è sempre più difficile e sempre poi determinato da anche come si riescono a gestire le corruzioni che delle varie polizie che poi permettono il passaggio. E, come tu dicevi, poi queste organizzazioni in realtà sono anche molte delle quali che in teoria dovrebbero difendere i diritti umani delle persone eccetera eccetera, in realtà sono più che complici di tutte queste politiche, cioè di repressione, che di militarizzazione delle frontiere. Ceuta e Melilla sono i modelli che sono stati elogiati da Frontex in un rapporto che poi è appena uscito da poco meno di un anno, nel 2015, in cui si visibilizza di come ci sia stato, grazie a questa cooperazione tra Spagna e Marocco, un calo delle entrate. E quindi poi questo modello, che vuole essere in un certo senso esportato anche in altre frontiere esterne dell'Unione Europea, come sta succedendo adesso in Turchia, in cui si sono legalizzate nuovamente i respingimenti a caldo, che sono stati legalizzati in Spagna esattamente un anno fa dentro il pacchetto per la sicurezza cittadina che si chiama Lei Mordaza, in cui all'ultimo è stato infilato un emendamento che legalizzava appunto questi respingimenti legali, che sono illegali perché non viene assicurato proprio nessun diritto. A me non piace parlare in questi termini legislativi, perché molto spesso sono una trappola, no? Per non parlare delle reali cause, delle reali conseguenze che ci sono. Però se vogliamo fare questo discorso, questi respingimenti sono totalmente legali dal punto di vista dei diritti umani, del principio di non devoluzione, le convenzioni di Ginevra dei rifugiati, eccetera eccetera. E questo accordo, per esempio, con la Turchia, che è stato fatto poche settimane fa, a parte che, come vi dicevo, è stato preparato da molto più tempo, quindi questa reazione di sorpresa poi da parte di tutta la società europea è anche un po' ironia, secondo me, ma è stato appoggiato da organizzazioni come ACNUR, no? O UNHCR in italiano, l'Unione per la Protezione dei Rifugiati, che appunto ha aiutato la formulazione del primo rapporto, in cui appunto si cercava di vedere se fosse possibile legalmente effettuare queste evoluzioni. Quindi, cioè, di complicità ce n'è tanta, e questo problema è un problema sistemico che è istituzionalizzato e che non viene dal nulla con la crisi dei rifugiati che c'è adesso. Insomma, Ceuta e Melilla da quasi 15 o 20 anni che le cose vanno avanti così, e che appunto tramite l'ingerenza di varie agenzie come Frontex, delle agenzie istituzionali fantoccio dell'Unione Europea, poi si arriva a questi risultati, che veramente sono stessa cosa per quanto riguarda alcuni avvenimenti. Sappiamo che in Turchia la polizia sta già iniziando a sparare, insomma la polizia di frontiera sta già sparando sui migranti, e questo è successo più di una volta alla frontiera tra Ceuta e Melilla, quindi non è niente di nuovo, ma sono cose che si devono, insomma, prevenire, secondo me, con una lotta che è più radicale, più mirata a questi problemi sistemici che...
Assolutamente, noi da qui ovviamente concordiamo su questo ragionamento a specchio, che insomma va a verificare anche nei contesti dove hanno elaborato questi dispositivi, e per questa ragione concordiamo anche sul ragionamento che facevi rispetto le varie corti internazionali dei diritti umani, i vari emendamenti, i quali, facendo per esempio un esempio riguardo la situazione in Grecia e Turchia, fino a un anno e mezzo fa addirittura i tribunali tedeschi bloccavano le deportazioni dei cosiddetti dublinati, che dovevano essere espulsi in Grecia, perché insomma si diceva che la crisi economica, così come gli attacchi dei nazisti nei confronti delle persone migranti, non erano un contesto di un paese sicuro dove deportare i rifugiati, e sono gli stessi paesi che adesso non hanno alcun problema addirittura a spostare la frontiera, a spostare i campi e diciamo a creare delle situazioni davvero allarmanti.
Ma in questi stessi contesti modo l'Europa può mantenere la sua faccia, no? Tutto ciò che riguarda i diritti umani, eccetera eccetera, lasciare a questi stati cuscinetto la responsabilità di tutta la violenza che viene esercitata verso i migranti.
Assolutamente, è un processo che insomma in Marocco, così come in Tunisia, così come in Libia, è avvenuto già una decina di anni.
E Libia continuerà ad essere peggiore, perché tra l'altro prima non mi sono forse dimenticata, ma la chiusura, questa progressiva chiusura, che sia comunque non chiusura ma militarizzazione, sta provocando un cambio del flusso migratorio, e molti dei ragazzi invece che restare in Marocco adesso stanno tornando verso la Libia, quindi c'è veramente un cambio di rotta migratoria che ha poi una portata incredibile, perché poi adesso vedremo cosa succede in Libia, ma insomma
sì, poi ne parlavamo anche prima, insomma, dove l'Italia si prepara appunto, a quanto pare, da quanto ci dicono la politica mainstream, insomma, che a fare un'ennesima guerra lì, quindi insomma la situazione ancora si complica ancora di più. Una cosa, per magari anche per andare in conclusione, rispetto poi appunto alle lotte che si portano avanti lì quotidianamente, adesso principalmente cosa c'è, cosa si muove? Perché giustamente tu parlavi della presenza delle associazioni, del vario associazionismo in prima fila, Frontex ovviamente, che sta lì insomma sempre a fare il bello e il cattivo tempo, e insomma se ci puoi dire un pochino così a grandi linee che cosa si sta muovendo lì in generale, in Marocco in generale, insomma abbiamo avuto un altro collegamento proprio con te, abbiamo parlato di una manifestazione che c'è stata a Rabat in Marocco, insomma se ci dici un pochino cosa si muove adesso, viste anche le difficoltà.
Sì, beh, ovviamente appunto come vi dicevo l'altra volta sono condizioni di precarietà e in uno stato in cui è molto più difficile uscire a manifestare, protestare eccetera eccetera, e in ogni caso sì che alcuni dei ragazzi si stanno organizzando, ci sono alcune associazioni più istituzionali che comunque sono formate da ex migranti, diciamo, che hanno deciso di fermarsi in Marocco, comunque sono ancora in transito ma hanno deciso di svolgere un tipo di lotta professionale, e poi ci sono tutti dei collettivi più informali che appunto cercano di visibilizzare ciò che succede. Ovviamente è molto difficile, per quello che ti dicevo, sia per la loro condizione di precarietà in transito, ma poi anche per tutta la depressione e criminalizzazione che c'è di per sé in Marocco contro qualsiasi tipo di senso, e in particolare figuriamoci se da parte dei ragazzi. In ogni caso, a parte, io una cosa che per me è importante, è vero che è importante visibilizzare queste cose anche all'esterno dell'Europa, ma io credo che poi tutti noi che siamo qua dobbiamo iniziare, perché adesso c'è stato tutto un incredibile movimento di gente che è andata in Grecia, attivisti, volontari eccetera eccetera. Il problema è che tutte queste politiche non si decidono in frontiera, ma si decidono in altri paesi, quindi forse sarebbe il caso di iniziare a portare il dissenso e a visibilizzare tutte queste cose direttamente nelle sedi dell'Europa, nelle sedi dei governi qui in Italia, eccetera, eccetera, perché cioè non ci dobbiamo dimenticare che tutto succede qui da noi in questo momento, quindi forse a volte sarebbe più produttivo, no? Alzare la voce qui e...
Assolutamente. Noi da qui ti diciamo che per noi resterebbe super importante continuarci ad aggiornare, soprattutto perché insomma non ci vogliono gli analisti dei mainstream che già da oggi insomma iniziano a dire ah vabbè, chiudono da una parte, i migranti scelgono le rotte più pericolose, quindi ci saranno maggiori morti e via dicendo, insomma sappiamo bene, ormai abbiamo accresciuto una capacità di comprendere come si muove la guerra nei confronti delle persone migranti, quindi sarebbe super importante rimanere aggiornati anche per quanto riguarda il fronte che riguarda insomma Marocco e Spagna, e noi da qui ti ringraziamo, ovviamente apprezziamo anche il ragionamento che insomma in ogni dove ci si può attivare per contrastare questa repressione che è sempre di più incalzante e non è che accenna a migliorare. E aprivi una finestra su quanto avvenuto in Grecia pochi giorni fa, magari proveremo a discuterne con il compagno che insomma fra poco avremo in collegamento proprio dalla Grecia, anche per capire che cosa possiamo fare quando chiudono le frontiere, dove possiamo impegnarci, in che modalità e soprattutto rifiutando quali meccanismi anche di come dire di recupero che
assolutamente ma comunque per chiudere, scusa, ma l'ultima cosa, ricordiamoci che poi tutte queste agenzie, tutte queste agenzie internazionali hanno tutti dei nomi e dei cognomi, ci sono dei capi, dei dirigenti, eccetera eccetera, quindi secondo me è anche il caso di iniziare a visibilizzare quello che è tutto questo sistema, che è fatto di persone, non è poi solamente un mostro irraggiungibile, un'entità irraggiungibile, quindi insomma sappiamo nomi e cognomi dei direttori di Frontex, sappiamo nomi e cognomi dei ministri e dei presidenti che firmano tutti questi accordi, quindi anche noi credo che da qua possiamo fare un sacco di cose per visibilizzare, per protestare contro questa politica di guerra contro i migranti.
Noi da qui ti ringraziamo, un abbraccio forte e buona lotta.
Grazie mille.
Ciao.
A voi.